Un anno fa di questi tempi iniziavo l'avventura di questo podcast raccontando la politica degli europei del 2020, che in realtà si giocavano nel 2021. Oggi gli europei non ci sono più, c'è la Nations League, un altro torneo europeo per calcio nazionale che si gioca in questi giorni, e soprattutto l'Italia è campione d'Europa, ma non andrà ai mondiali che invece dell'estate si giocheranno quest'autunno in Qatar. Però questa è una puntata poco storica rispetto alle altre, perché dopo un anno ho pensato bene di fare qualcosa di diverso, di dedicare una puntata alle vostre domande a cui io cercherò umilmente di dare qualche risposta. Ne sono arrivate un po', le ho selezionate, e oggi parleremo di questo, cioè delle vostre domande a me e delle risposte che io proverò a darvi. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. Iniziamo quindi questa celebrazione, questo compleanno di Pallonate in Faccia, il primo anno di questo progetto del podcast. Il progetto invece del sito è iniziato nel 2017. E andiamo a iniziare con una prima domanda molto interessante, di quelle che piacevano a me, cioè quelle più tecniche, su come si realizza il lavoro dietro questo podcast. Cioè, se posso fornire una mini bibliografia sul tema di calcio e politica. Allora, un tema molto complesso perché di libri su questo tema, su questo argomento, ne hanno scritti davvero tanti, in tante lingue diverse, e anche dopo aver fatto un po' di brainstorming, non so se riuscirò a ricordarmeli tutti, così ho provato a selezionarne alcuni. Non solo libri, perché una cosa importante da capire oggi è che viviamo in un'epoca digitale e quindi non possiamo parlare solo di libri come fonti di informazione, ma anche di social network, di siti internet, di altre risorse che si possono trovare anche in rete. Quindi partirei dai social. Allora, parlando di calcio e politica, in Italia soprattutto, le pagine, i progetti che dovreste seguire sono Minuto 78, anche se di recente mi pare che siano un pochino meno attivi. E poi Sport Popolare, che è sempre molto presente, sempre molto sul pezzo, pubblica vari articoli di autori diversi, e soprattutto non parla solo di calcio, ma di sport in generale nei suoi, appunto, legami politici e popolari. Vi suggerisco anche Linea Mediana, che è un progetto ovviamente un pochino aleatorio, perché a volte si perde, ad esempio dovrebbe uscire entro fine giugno il prossimo numero. È una rivista digitale di calcio e politica con cui collaboro anch'io, collaborano i ragazzi di Minuto 78, quelli di Sport Popolare e altri ancora. È interessante, è gratuita. Se andate sul mio sito pallonateinfaccia.com trovate in alto una sezione Linea Mediana con i link a ogni numero uscito finora, quindi potete leggerli liberamente e diffonderli. Io suggerirei anche A Gamba Tesa, che è la pagina di Nicola Sbetti, che è un professore di storia dello sport. La pagina è molto interessante, ancora meglio iscrivetevi al gruppo collegato alla pagina, perché lì ci sono sempre tante persone che fanno aggiornamenti su storia dello sport, sport e politica, non solo calcio. Quindi se potete, quello è un buonissimo posto dove andare. Se parlate anche lingue straniere, io vi suggerirei Dialectic Football in francese, o soprattutto la mia preferita, che è Football e Politica di Lucas Salduendo, che è un ragazzo argentino che ha una pagina molto bella in spagnolo, quindi anche abbastanza semplice per chi parla italiano, e la trovate su Twitter e su Instagram, non credo ci sia su Facebook. Arriviamo ai libri, che era forse quello che mi era stato richiesto con più insistenza. Vi posso dire che io personalmente mi sono avvicinato al tema di calcio e sport leggendo Ladri di Sport di Ivan Grozny e Mauro Valeri, che affrontava soprattutto, ma non solo, la preparazione ai mondiali del 2014 in Brasile. Poi sicuramente è da leggere Calciatori di Sinistra di Quique Peinado, che è una grandissima disamina sui calciatori e il loro impegno politico. Suggerirei anche due libri, stavolta facciamo due in uno. Sono Euskadi, la nazionale della libertà, e Cuori partigiani, li ha scritti Edoardo Molinelli. Trattano il primo della nazionale basca che rappresentava la Repubblica Spagnola durante la guerra civile di fine anni 30, il secondo invece è sui calciatori che hanno combattuto contro il nazifascismo. Edoardo è un amico, ha scritto due libri molto belli, molto ben documentati, due fonti importantissime per la storia del calcio e dei fenomeni sociali, e sicuramente verranno citati nei prossimi episodi. Visto che ho parlato di Mauro Valeri, insieme a Ivan Grozny per Ladri di Sport, vi citerei anche Che razza di tifo, che è forse il più famoso libro italiano sul razzismo nel calcio, ed è sicuramente un punto di partenza fondamentale per chi vuole approfondire questo tema. Sono anche molto legato al tema del mondiale in Argentina del 1978, per cui vi consiglio I mondiali della vergogna di Pablo Ionto, molto interessante ed è un buon punto di partenza per approfondire questo tema che ha visto tantissimi libri scritti, ma anche programmi televisivi, articoli, quindi andate lì per iniziare e poi se volete andare avanti meglio ancora. Ovviamente vi devo suggerire a questo punto Storia popolare del calcio, uno sport di esuli, immigrati e lavoratori, pubblicato nel 2020 da Ultra Edizioni, il cui autore è il sottoscritto. Quindi se volete anche leggere qualcosa di mio, non solo gli articoli, non solo ascoltare il podcast, Storia popolare del calcio di Ultra Edizioni è il mio libro. Un altro suggerimento, se volete andare a cercare qualcosa di più storico sul calcio, sicuramente due autori francesi da leggere sono Paul Deschi e Fabien Archambault. Sono due storici, quindi hanno un focus meno giornalistico, meno da storytelling e più appunto da accademici. Collegata a questa domanda, ce n'è una su quali fonti uso e come le trovo per costruire i miei episodi. Allora, la prima cosa è avere una conoscenza abbastanza approfondita della storia del calcio, ovvero sapere quando hanno giocato i mondiali, chi li ha vinti, quando hanno fatto gli europei, chi li ha vinti, le coppe, i campionati, più o meno chi è la squadra più forte di un determinato decennio, ti aiuta a orientarti all'interno della storia del calcio e capire quali sono i temi importanti di cui la gente vorrebbe sentire parlare. Ovviamente poi c'è da avere una conoscenza abbastanza approfondita della storia contemporanea, quella storia cioè che va da metà 800 fino a oggi, letteralmente a oggi, che è poi la storia del calcio, perché come vi ho detto nei primi episodi, il calcio nasce nella seconda metà dell'800, quindi è la storia contemporanea. Questo serve per collegare i grandi fenomeni storici eventualmente a fenomeni sportivi del calcio. Dopodiché, avendo queste due solide basi, procedo con ricerche online, principalmente articoli, perché sono stati scritti tanti articoli su questi temi. Ho la fortuna di non parlare solamente italiano, ma anche inglese, francese, spagnolo e un po' di portoghese, quindi faccio anche ricerche in lingua straniera. Se devo parlare di qualcosa avvenuto in Brasile, faccio una ricerca in portoghese, perché so che avrò più possibilità di trovare qualcosa di autentico e di interessante. Attraverso queste ricerche arrivo a trovare anche degli spunti. Cioè magari non trovo la storia intera che sto cercando, magari non so bene cosa sto cercando, ma trovo qualche indizio che mi permette di approfondire o qualcosa che mi va bene per quell'episodio, o qualcosa che potrei usare per un articolo, o qualcosa che potrei usare per un episodio futuro. Ovviamente ci sono i libri, ne abbiamo già parlato prima, cercare dei libri su questi temi, se riesci a recuperarli in tempo li leggi, se no cerchi dei riassunti, chiedi a chi ne sa di più, e soprattutto la parte per me più interessante è andare a cercare gli articoli accademici, ovvero articoli di storici, solitamente tra le 15 e le 20 pagine in PDF, che si possono trovare su vari siti come ad esempio ResearchGate, Academia o JSTOR. JSTOR è il mio preferito perché vi permette di leggere fino a 100 articoli al mese gratuitamente, non li potete scaricare, ma potete leggerli gratuitamente sul sito, fino a 100 al mese sono tantissimi. Se avete un account universitario, perché siete ricercatori, professori, studenti, sicuramente lo saprete già, potete accedere attraverso il vostro account universitario della vostra università, leggere e scaricare quanti articoli volete senza limitazioni. JSTOR è uno dei siti più interessanti da questo punto di vista, e se controllate le fonti che indico nel testo di ogni episodio del podcast, spesso metto articoli accademici presi proprio da JSTOR, magari c'è anche il link, quindi se volete andate lì e cercatele, se no vi metto il link a JSTOR, il sito, nel testo di questo episodio. Quindi un episodio di Pallonate in Faccia nasce più o meno così: conoscenza della storia del calcio, conoscenza della storia contemporanea, ricerche online, articoli, libri e articoli accademici presi solitamente su JSTOR. In questa maniera riesco a costruire appunto i miei episodi, il che spiega anche perché escono uno ogni due settimane e non ad esempio uno ogni settimana. Ci vuole molto tempo per trovare le fonti, leggerle e poi assemblare una scaletta, recitarla, meglio leggerla davanti al microfono, registrando tutto e poi andando a montare, cioè a editare l'audio che verrà poi pubblicato appunto sulla piattaforma che preferite. La terza domanda che ho selezionato ci porta a parlare di un personaggio di cui non credo parlerò mai durante gli episodi regolari, perché si sa molto poco su di lui, è una figura abbastanza marginale, anche se ha lasciato un'impronta abbastanza importante nella storia del calcio, almeno secondo quello che dicono gli inglesi. Parliamo di Dešo Solti. Dešo Solti, come potete immaginare dal nome, era un ungherese, era un faccendiere, termine molto vago per indicare che lavorava come assistente di Italo Allodi. Italo Allodi è stato uno dei più importanti dirigenti sportivi degli anni 60, 70 e anche 80 nel calcio italiano. Ha lavorato per la grande Inter negli anni 60, negli anni 70 per la Juventus e poi per la nazionale italiana. Il fatto è che si diceva che Allodi, con il fortissimo aiuto di Solti, fosse uno dei più grandi corruttori del calcio mondiale. Tra il 67 e l'83 sono stati accusati di varie truffe, di combine, di match fixing, come dicono gli inglesi, cioè di avere combinato delle partite per far vincere ovviamente le squadre per cui lavoravano, Inter, Juventus e Italia. Queste accuse non sono mai state provate, però sono diventate molto famose, specialmente nel Regno Unito, grazie a un articolo pubblicato dal Times nel 1975 che si intitolava The Years of Golden Fix, scritto da Brian Glanville e Keith Bosford. Glanville è importante perché è uno dei più famosi, dei più grandi e più stimati giornalisti inglesi a livello sportivo di tutti i tempi. Per cui quelle accuse, benché non provate, fatte a Solti e a Lodi, specialmente nel Regno Unito, hanno creato una base molto importante a livello culturale. Se andate in Inghilterra e parlate con qualche esperto di calcio, è abbastanza facile che vi diranno che il calcio italiano, i club italiani, Inter e Juve in particolare negli anni 60 e 70, rubavano le partite e spesso le vittime erano degli inglesi. Io ho citato sia Allodi che Solti nell'articolo I padroni del calcio, Italo Allodi, che ho pubblicato nel 2018, nel dicembre 2018. Se volete andate sul sito, lo cercate. Allora, di Solti noi sappiamo veramente poco, perché non si è mai scritto tanto, è sempre rimasto un personaggio marginale. Era Allodi quello in prima fila, diciamo. Solti era il faccendiere, appunto, era quello che stava nelle retrovie dietro le quinte e, se credete a queste accuse, trafficava corrompendo personalmente arbitri, dirigenti e cose del genere. È anche l'unico che ha pagato dei due, perché in realtà Allodi non è mai stato incolpato ufficialmente di nulla. Ma Dešo Solti negli anni 70 venne condannato dalla UEFA per aver corrotto un arbitro durante Juventus Derby County del 1973, semifinale di Champions League, anzi di Coppa dei Campioni all'epoca, partita abbastanza famosa perché è dopo quella partita che l'allenatore del derby, ovvero Brian Clough, famosissimo, fece una sfuriata contro gli italiani imbroglioni che si buttavano a terra, che corrompevano gli arbitri e cose del genere. Per cui potete capire che il fatto che gli inglesi si ricordino di Solti è anche legato all'episodio di Brian Clough. Di Solti, come vi dicevo, sappiamo veramente molto poco, ma per fortuna, di recente, quando dico di recente intendo febbraio 2022, è uscito un articolo su di lui sul Guardian, scritto da Jonathan Wilson, che è un bravissimo giornalista inglese, in cui dà un po' di informazioni poco note su chi era Dešo Solti prima di essere il grande corruttore del calcio europeo. Wilson riporta che era nato con il nome di Dejo Steinberger nel 1912 in Ungheria. Era di una famiglia ebrea e, come potete immaginare, sarà purtroppo imprigionato ad Auschwitz, dove la sua famiglia verrà sterminata. Lui riuscirà a sopravvivere, a quanto pare, guadagnandosi la fiducia di un importante ufficiale nazista, il dottor Mengele. Grazie a questa, tra virgolette, amicizia, Steinberger riesce a sopravvivere, supererà quindi la guerra, rimarrà vivo, andrà a vivere appunto di nuovo in Ungheria, nell'Ungheria comunista, dove, a quanto risulta a Wilson, riuscirà a mettere nei guai il capo dell'opposizione interna al Partito Comunista, su ordine, su mandato dei servizi segreti, e per questo si guadagnerà la possibilità di emigrare all'estero e arrivare così in Italia, a Milano, dove conoscerà un suo connazionale che è appunto Béla Guttmann, che all'epoca allenava il Milan. Sempre Wilson ricorda che in quel periodo Guttmann causò la morte di una persona in un incidente d'auto e riuscì a evitare di essere incolpato e andarsene a lavorare all'estero proprio perché il suo amico Dejo Steinberger, o ormai Dejo Solti, si assunse la colpa. Io non so dire quali siano esattamente le fonti di Wilson, questa storia non la conoscevo, però la vita di Solti è veramente molto cinematografica. Uno che riesce a sopravvivere ad Auschwitz perché diventa amico di Mengele, quindi uno dei più efferati e famigerati criminali nazisti, che riesce a scappare dall'Ungheria comunista col favore dei servizi segreti perché ha tradito un nemico del potere, scappa in Italia, dove diventa amico di un famosissimo allenatore a cui salva, diciamo, la carriera, gli permette di andare all'estero ed evitare una condanna penale, diventando poi uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, e alla fine diventerà il braccio destro di uno dei più importanti dirigenti della storia del calcio, aiutandolo a combinare un sacco di partite e così a creare grandi squadre come l'Inter degli anni 60, la Juve degli anni 70 e la Nazionale degli anni 70-80. Ecco, è una storia molto cinematografica, mi piacerebbe vedere un film, non so quanto ci sia di vero, però è molto affascinante. Per dovere di completezza, linkerò nel testo del podcast l'articolo di Jonathan Wilson in cui racconta questa storia, così potete andare avanti da soli e approfondire per conto vostro le avventure di Dejo Solti. Molto interessante, anche se non semplice, la domanda numero 4. L'impatto degli stadi multifunzionali, dei mega stadi multifunzionali, sull'economia locale. Ovvero, noi sappiamo che questi grandi stadi, come lo Juventus Stadium a Torino, hanno un grandissimo impatto economico favorevole per i club, perché portano un sacco di guadagni. E questo è facile da capire, ci sono tanti studi. Mi è stato chiesto se ci sono anche degli studi che spiegano quale impatto hanno questi stadi sull'economia locale, ovvero un sacco di tifosi che periodicamente arrivano in città, ma possono fare tutto quello che vogliono, mangiare, dormire, fare shopping, all'interno dello stadio e non nei negozi circostanti. Allora, io non ho trovato studi a riguardo, per cui vi giro a tutti voi e a tutte voi la domanda, la richiesta, se avete informazioni, se avete conoscenza di studi e articoli su questo tema, mandatemeli. I contatti ve li dirò alla fine del podcast, sono sempre gli stessi, li trovate anche sul sito, però ve li ripeto comunque. Vi dico cosa ne penso io, seguendo un po' l'esempio dello Juventus Stadium, che si trova nella periferia nord di Torino, vicino all'autostrada, più o meno dove c'è Venaria Reale. È uno stadio che, oltre ad avere un campo da calcio, ha anche un hotel, un ristorante e il museo appunto della Juventus. Quindi teoricamente io potrei andare a vedere la partita, mangio al ristorante senza andare a prendermi il panino al McDonald's, che comunque il McDonald's è davanti allo stadio, e poi vado a vedere la partita e torno a casa. La verità però è che questi servizi in questi grandi megastadi, almeno nello Juventus Stadium di Torino, che è l'unico, credo, stadio di proprietà in Italia, sono tutti servizi ad altissimo costo. I biglietti delle partite della Juventus sono molto alti, ma non solo. Dormire al J Hotel, cioè l'hotel della Juventus, è molto costoso, e così mangiare al ristorante. Sono servizi di lusso, per un tipo di clientela o estremamente ricca, che può permettersi quindi di andare a vedere le partite una volta a settimana e pagare queste cifre, o per un tipo di clientela occasionale. il turista straniero che arriva e dice vabbè vado a vedere la partita della Juventus e quindi pacchetto completo, dormo in hotel, mangio nel ristorante, guardo la partita, dormo in hotel e poi cambio e vado da un'altra parte a Torino, vado a Milano, Venezia. Insomma, quindi è una clientela un po' diversa dal tifoso tipico, quello che va in curva, quello che ha l'abbonamento. Io credo che la massa dei tifosi, cioè quelli appunto che sono abbonati, che vanno frequentemente allo stadio a seguire una squadra, anche in questi mega impianti multifunzionali, continuino a servirsi di negozi a prezzi popolari. Quindi ad esempio il paninaro che c'è fuori dallo stadio. Questo mi sembra più appropriato per chi deve andare ogni settimana a seguire una Juventus, un Arsenal, un Manchester United, un Real Madrid. Però appunto questo è quello che penso io. Non ho delle grandi basi per dirlo, se non conoscenze di alcuni tifosi che fanno così. Però appunto le conoscenze personali, l'esperienza personale non fa statistica. Ecco, è solamente una piccola conoscenza che uno ha, che però non è detto che corrisponda ai grandi numeri reali del fenomeno. Quindi, ve lo ripeto, se avete maggiori informazioni su questo tema, sull'impatto dei megastadi multifunzionali sulle economie locali delle città appunto in cui vengono costruiti, ditemelo pure, mandatemi quello che avete, testimonianze, articoli, studi approfonditi, e cerco di capire anch'io qualcosa di più su questo tema, che è comunque molto interessante perché parla del rapporto tra calcio ed economia, ma anche nel modo in cui certi impianti, certe megastrutture vanno a influire appunto sul tessuto sociale dei luoghi in cui vengono edificate. Per quanto riguarda la domanda 5, l'ho tenuta quasi per ultima, in realtà le domande saranno 6, perché è molto attuale ed è molto complessa, forse è la più complessa di quelle che mi avete fatto. Cosa ne penso dell'esclusione degli atleti russi dalle competizioni sportive? Ovviamente parliamo della guerra in Ucraina, delle reazioni del mondo dello sport e non solo, e quindi dello sport e non solo del calcio. Ricordiamoci che nel calcio i club russi e la nazionale russa, le nazionali russe, sono state escluse dalle competizioni, almeno attualmente, cioè dalle coppe europee di questa stagione appena conclusa e dal mondiale che ci sarà in autunno. È una domanda a cui non è semplice rispondere perché da un lato abbiamo atleti che non vanno dalle competizioni sportive, dall'altro però c'è un paese in guerra, con la gente che soffre, muore, deve scappare. Quindi bisogna sempre mantenere un certo distacco e rendersi conto che sicuramente non è bello per un atleta venire escluso da una competizione sportiva per questioni politiche. Dall'altro però ricordiamoci che il vero problema sta da un'altra parte, ok? Fatta questa premessa, io posso dire che in linea di principio, in termini assoluti, cioè slegati dai vincoli del contesto, assoluti, in questi casi qui diciamo che non sarebbe giusto, non è giusto che appunto degli atleti non possano partecipare a competizioni sportive per una questione che non dipende da loro. Però è anche vero una cosa, che qua si è sempre detto che lo sport è politica. Se diciamo che lo sport è politica, non possiamo arrivare adesso a dire così con tranquillità che non è giusto che degli atleti paghino per le conseguenze politiche dei loro governi. Perché staremmo dicendo che lo sport e la politica devono stare separati, cosa appunto che io non condivido. Gli stati, i governi, usano da sempre lo sport e anche il calcio, soprattutto il calcio che è lo sport più famoso e praticato al mondo, come strumento di propaganda, come strumento politico. Vale per i regimi autoritari come quello della Russia, ma vale anche per quelli democratici. Pensate al ruolo che ha avuto la vittoria degli europei da parte dell'Italia per il governo Draghi, il simbolo della ripartenza dell'Italia che, anche con questo nuovo governo, sta uscendo dalla pandemia e sta dimostrando di essere finalmente quello che vorrebbe essere. C'è una forte propaganda legata al governo e alla vittoria degli europei. Ma pensate anche alla Francia. Fin dai tempi di Chirac, la Francia, la nazionale francese, unita, multiculturale, è il simbolo che il centrodestra, ma anche il centrosinistra in Francia, pongono davanti al pubblico come per dire questo è la Francia, non quella che vuole Le Pen. Lo diceva Chirac nel 2002, lo diceva qualche anno dopo, un po' tanti anni dopo, Macron, e l'ho detto ancora adesso, alle ultime elezioni. Non a caso Macron ha fatto una grande campagna per convincere Kylian Mbappé a restare a giocare in Francia, al Paris Saint-Germain, in Ligue 1, invece di andare al Real Madrid. E lo ha confermato lo stesso Macron di avere fatto pressioni sul giocatore. Perché è importante a livello politico che il più grande calciatore francese resti a giocare in Francia. Questo significa quindi che gli sportivi, i calciatori e tutti gli altri, sono in un certo senso dei rappresentanti politici impliciti, degli ambasciatori del loro paese. Magari loro non se ne rendono del tutto conto, però è così. Pensate a quando, per una crisi politica particolarmente grave, una nazione, un governo, caccia l'ambasciatore straniero di un altro paese e lo rimanda quindi a casa sua per protesta, diciamo, contro appunto quello che sta succedendo in questa crisi. Nessuno dice povero ambasciatore, cioè lui è lì, ha studiato per fare il diplomatico, non è tenuto ad essere d'accordo con quello che dice il suo governo, è semplicemente uno che fa quella carriera lì, a prescindere da chi governa il suo paese, e quindi che responsabilità ha se il suo governo in questo momento è entrato in crisi con quello del paese in cui lui si trova? Nessuno lo dice questa cosa qua, perché è normale che l'ambasciatore viene cacciato. È un simbolo politico. È un rappresentante di quel paese. Mandare via l'ambasciatore significa mandare un messaggio a quel governo e dirgli state andando troppo in là. Ecco, io credo che in un qual certo senso gli sportivi siano qualcosa di simile, solo che non è esplicita questa cosa e molti di loro non lo sanno. Non sono solo atleti, sono rappresentanti politici di un paese. Infatti, se ci facciamo caso, il ban della UEFA e della FIFA non è realmente contro gli atleti russi, ma è contro gli sportivi che rappresentano la Russia. Sembra una banalità, ma il punto ve lo spiego. La nazionale russa non gioca la Nations League e non giocherà i mondiali, e i club russi che si qualificano alle coppe, tipo l'Europa League, la Conference League, la Champions League, in quanto club russi, quindi attraverso i risultati ottenuti nei campionati locali della Russia, loro non parteciperanno alle competizioni. Ma i calciatori russi, che non rappresentano la Russia perché magari giocano al Monaco come Alexander Golovin, nessuno ha messo un divieto su di loro. Golovin continuerà a giocare, perché quando scende in campo Golovin con il Monaco non rappresenta la Russia. È ovvio che questa è una cosa che funziona per il calcio, per gli sport di squadra, e non per l'atletica, perché nell'atletica tutti i meeting a cui tu partecipi a livello internazionale tu rappresenti il tuo paese e non te stesso. È ovvio che è diverso. Nel calcio però questa differenza, questa sottigliezza, secondo me si nota bene. Il punto non è l'atleta russo, il punto è la rappresentazione. Il punto è qualcuno che scende in campo sulla pista indossando i colori della Russia, la bandiera della Russia, e se vince, o in certi sport anche solo per partecipare, ok, si suona l'inno. È una cosa molto evidente. Ne abbiamo parlato anche in uno dei primi episodi, quello sul nazionalismo, su come nascono le nazionali. Nascono come rappresentazioni dei paesi. Ovviamente il discorso è diverso se parliamo degli accademici o degli intellettuali, quindi studiosi che si occupano di cose che magari non c'entrano nulla con la politica, e so che alcuni stanno avendo difficoltà ad esempio ad accedere a informazioni, a pubblicazioni in quanto russi. Ecco, con gli accademici la cosa è diversa, perché quando un accademico entra in un'università straniera, un accademico russo che va ad Harvard a tenere un convegno, non indossa i colori della Russia, non va in giro con la bandiera stampata sul petto e non viene accolto dall'inno nazionale del suo paese. Quindi non rappresenta la Russia, se non in maniera molto indiretta. Rappresenta solamente se stesso, come Alexander Golovin quando gioca nel Monaco. Quindi ecco, attenzione a non confondere i piani. Il ban verso gli atleti che rappresentano la Russia non può e non è per adesso un ban contro gli atleti russi, e non è un ban contro qualunque persona russa che esista al mondo. Poi ho detto russa, ma è anche bielorussa ovviamente, perché anche la Bielorussia è l'altra parte legata a Putin. È un discorso molto complesso, è un discorso in cui è facile cadere in contraddizioni e su cui non sono del tutto sicuro al 100% che la mia posizione sia perfettamente coerente con il mio pensiero. Ovvero, è possibile che, riflettendoci meglio, in base a cose che potrebbero succedere in futuro, o cose che mi verranno dette, altre considerazioni, potrei cambiare idea. Non è una posizione granitica la mia. Al momento credo che quello che penso dell'esclusione degli atleti e degli sportivi russi, soprattutto in riferimento al calcio, che è la cosa di cui mi occupo e su cui sento di avere una certa esperienza, ecco, degli altri sport sono un umile spettatore e neanche molto attento. Ecco, questo è quello che penso e spero di avere risposto in maniera interessante. Se volete, mi potete scrivere le vostre opinioni, non solo su quello che ho detto io, ma in generale le vostre idee di risposta a quella domanda che mi è stata fatta, perché comunque è un tema di strettissima attualità e tutti più o meno penso che ci saremmo trovati a pensare a situazioni del genere, a cosa succede quando scoppia una guerra, come comportarsi, che posizione prendere. Se vi va, scrivetemi la vostra opinione. L'ultima domanda per concludere, visto che ormai siamo alla mezz'ora, credo, è in realtà una doppia domanda. Mi viene chiesto se ho una scaletta degli episodi, quindi degli episodi del podcast, e se so quali episodi ci saranno in futuro, o se invece li aggiungo di volta in volta, vado un po' a sensazione. La seconda parte mi chiede se continuerò e come continuerò una volta che avrò raggiunto la fine della storia. Ecco, questa bellissima parola un po' inquietante e un po' affascinante. Partiamo dalla prima parte. Sì, ho una scaletta degli episodi. Non è una cosa in cui avevo iniziato, cioè quando ho iniziato in realtà non sapevo come iniziare, poi mi sono reso conto che c'erano gli europei del 2020, cioè del 2021, e mi sono detto questo sarebbe un bel episodio con cui iniziare, un bel episodio da zero, e quindi ho fatto quella puntata. Poi mi sono accorto che c'era la Coppa America e quindi facciamo un episodio simile anche sulla Coppa America. Poi non sapevo come iniziare la mia storia, quindi ho detto partiamo dal primo fuori classe della storia del calcio, cioè José Leandro Andrade, che è stato anche uno dei primissimi, forse il primo articolo che ho scritto per il sito nel 2017. Quindi mi sembrava una buona idea seguire più o meno quel tipo di narrazione lì. Poi però mi sono ritrovato a dire, però aspetta, in realtà il calcio inizia prima, i legami politici col calcio iniziano prima, iniziano quando nasce nell'Ottocento. Andiamo a cercare qualcosa su quel tema lì, andiamo ad approfondire quella parte della storia. E lì mi sono accorto che un episodio non bastava, ce ne volevano due o tre. E allora ne ho pianificati due o tre. Li ho realizzati, li ho pubblicati, li avete ascoltati molto probabilmente, e la cosa è iniziata ad andare avanti, perché lì mi sono accorto che si poteva creare una narrazione. Finivo un episodio e mi rendevo conto che avevo l'aggancio per il tema successivo. E allora agganciavo di volta in volta, finché a un certo punto mi sono detto diamoci un attimo di ordine. Ho preso un foglio e ho iniziato a fare una scaletta, che non è una scaletta di tutto quello che farò, ma diciamo arriva fino a 10 episodi da oggi. Non ve la posso svelare, ovviamente, perché mi piace mantenere la sorpresa, ma c'è una scaletta che va aggiornandosi, che non è granitica, nemmeno queste come le mie convinzioni sulla domanda di prima, ma che subisce aggiunte, modifiche, rimaneggiamenti continui in base a quello che succede. A volte mi ricordo delle cose e quindi dico ecco questa cosa qui dovrei metterla qua invece che più avanti, e quindi funziona più o meno così. Sappiate che adesso siamo agli anni 30 e siamo quasi alla fine degli anni 30, ma abbiamo parlato solamente di quello che succede in Italia negli anni 30 nella storyline del podcast, e ovviamente il calcio non è solo lì, e quindi bisognerà andare a parlare anche di altre cose. Quello che voglio fare io è raccontare il calcio a livello politico e sociale in tutto il mondo, e quindi quando in un certo momento della storia emerge una nuova nazionale, un nuovo giocatore di una nuova parte del mondo, e quando dico emerge non intendo che diventa campione del mondo o campione d'Europa o campione del Sud America, ma proprio emerge, arriva ai mondiali, quindi si fa vedere a livello internazionale, magari arriva quasi a vincere una medaglia olimpica, a quel punto lì mi dico stop. Fermiamo un attimo la narrazione e parliamo di questa squadra qui, di questi giocatori qui. Ed è quello che posso dirvi che succederà a breve, perché vorrei parlare del calcio negli Stati Uniti. Perché negli anni 30 il calcio negli Stati Uniti è molto importante. La nazionale Stelle e Strisce arriverà alla semifinale dei mondiali del 30, parteciperà ancora nel 34 e non parteciperà nel 38 solo perché aveva dei problemi economici e quindi non poteva permettersi la trasferta in Francia. Ma negli anni 30 gli Stati Uniti vivono un gran bel momento nella storia del calcio. La seconda parte della domanda, come dicevo, è come continuerò una volta che avrò raggiunto la fine, e con la fine penso la contemporaneità strettissima, ok? Allora, non lo so, in realtà. Non ci penso perché è molto lontana. In questo anno abbiamo coperto circa 50 anni della storia del calcio, 1880-1930, più o meno. Però sono anche 50 anni meno densi di cose, perché il calcio si sta ancora formando, ci sono poche informazioni, si gioca in pochi paesi. Quindi quelli che arriveranno, specialmente dopo il 50, saranno i veri grandi anni della storia del calcio. Quindi potrebbe volerci più di un anno, ecco, questo è che voglio dirvi. Quindi non lo so cosa farò quando sarò arrivato alla fine. Penso che una cosa che continuerò a fare sarà fare episodi in cui parlare dell'attualità. Uscendo una volta ogni 2 settimane, il podcast mi dà il tempo di trovare argomenti di attualità abbastanza interessanti su cui realizzare delle puntate. È anche vero che io sto coprendo i grandi eventi storico-sociali legati al calcio. Qualcosa potrebbe sfuggirmi. Qualcosa potrei tralasciarla volentieri, perché dico, non è abbastanza interessante al momento, non ho abbastanza fonti, non ho abbastanza informazioni. Ma in futuro potrei riprenderla, potrei fare dei salti indietro e raccontarvi una cosa che è successa negli anni 30, negli anni 40, negli anni 20. Insomma, potrei tornare indietro e fare altre storie. E potrei fare interviste. Quello sì, alcune le abbiamo già fatte, mi piacerebbe continuare a farle. Quando troverò il modo di contattare persone interessanti per parlare di questi temi, allora sarebbe bello andare a recuperare anche queste cose qui. Fino a quando andrà avanti il podcast, questo ovviamente non fa parte della domanda, ma mi viene da chiedermelo, e in realtà non lo so. Non so se ci sarà mai uno stop, un momento in cui mi dirò, ok, quello che doveva essere detto è fatto, stop, e magari dedichiamoci a qualcos'altro. Non lo so. Non credo che andrà avanti all'infinito, perché ovviamente in quanto esseri umani siamo tutti finiti e quindi non potrò andare avanti per sempre a farlo, però penso che ci potremo godere ancora qualche anno assieme, questo sicuramente sì. E credo in questo modo di aver esaurito tutte le domande che mi sono state fatte. Se ne avete altre, ricordatevelo, potete sempre inviarmele, non risponderò durante il podcast, a meno che non siano strettamente legate al tema che sto trattando in questo momento, ma vi risponderò via mail, via messaggio sui social, sicuramente, quindi non preoccupatevi. Prima di salutarvi, ovviamente, vi ricordo che il sito è pallonateinfaccia.com. Ogni domenica, tendenzialmente, trovate un articolo su calcio e politica e magari anche sulla storia del calcio. I contatti sono su Facebook, Pallonate in Faccia Blog, anche lì potete scrivermi se volete o seguire gli aggiornamenti, su Twitter @pallonatefaccia, su Instagram @pallonateinfaccia e ovviamente la mail a cui potete scrivermi è pallonateinfaccia@gmail.com. Il podcast lo potete seguire sulla piattaforma che preferite: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Sceglietela voi, ce ne sono anche altre, le trovate indicate nella sezione podcast sul sito. Se potete, lasciate una recensione, perché è una cosa che aiuta tantissimo il podcast. E ovviamente vi chiederei di fare passaparola, sia col sito, sia coi social, sia col podcast. Se vi va, se vi piace il progetto, potete sostenerlo in questa maniera semplice ed economica. Se no, potete sostenere Pallonate in Faccia come volete, quando volete, con la cifra che volete, andando nella sezione Sostenere il progetto sul sito e facendo donazioni via PayPal o GoFundMe. Ultima cosa e poi vi lascio: vi ho detto che il sottoscritto ha scritto un libro che è Storia popolare del calcio, uno sport di esuli, immigrati e lavoratori, uscito per Ultra Edizioni nel 2020. Se volete potete ordinarlo, non sul mio sito ma su quello di Ultra Edizioni, sì, ma anche sulle piattaforme tipo Amazon, IBS, quella che volete. Ma soprattutto posso già dirvi che a breve, nel giro di pochi mesi, uscirà un secondo libro del sottoscritto, sempre su calcio e politica. Non posso ancora rivelarvi il tema, perché voglio far crescere un po' l'hype, però continuando a seguire Pallonate in Faccia sui social o su questo podcast, verrete sicuramente informati di tutto quello che sta succedendo e anche del tema e dell'uscita di questo nuovo libro. Io vi ringrazio tutti e tutte per la fiducia, per le domande, e ovviamente per l'ascolto e per tutto quello che fate per aiutare questo progetto. Vi do appuntamento alla prossima volta, dove torneremo a parlare di storia del calcio, sempre negli anni 30. Grazie per questo anno assieme e ci risentiamo la prossima volta.